Newsline Sera.
Alle 18.45, un ben trovati nuovamente da Sandra Salvato per quest'ultimo appuntamento con la Newsline. Allora iniziamo dalla cronaca. Non sono graditi fiori, ma donazioni per un progetto che a breve prenderà il via e sarà dedicato ai bambini del Casentino e alle loro esigenze. Presto saranno rese note le coordinate bancarie. Con queste poche parole la famiglia del piccolo Leo, i genitori e i nonni ha fatto sapere di non volere fiori nel luogo in cui il bambino ha perso la vita, ma di voler invece dare avvio a un'iniziativa in sua memoria volta ad aiutare tutti i bambini che necessitano. Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri coordinate dal PM Angela Masiello. L'ascolto dei testimoni si è basato soprattutto sul fattore tempo per chiarire quanto ne sia passato dal momento in cui Leo è rimasto impigliato con la felpa all'albero del giardino didattico dell'asilo e l'arrivo dei soccorsi. Questa mattina gli avvocati hanno ascoltato i loro assistiti. Intanto sono 5 gli avvisi di garanzia emessi dalla Procura di Arezzo, tra cui uno nei confronti della responsabile dell'asilo Ambarabacci Cicocò di Soci nel comune di Bibbiena in provincia di Arezzo e uno per la maestra che si era sentita male durante i tentativi di soccorso. La prossima settimana l'autopsia potrà fornire elementi decisivi per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti. E poi c'è un'allerta di codice giallo, perturbazione in arrivo in Toscana con piogge temporali. La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida dalle 18 di oggi sabato e tutta la giornata di domani per le zone settentrionali della regione. E poi ci sono, come dire, perturbazioni in senso lato che si scaricano su uno dei temi più caldi, quello dell'ampliamento dell'aeroporto di Firenze. L'amministrazione comunale di Calenzano, in relazione alla pubblicazione del decreto via per la nuova pista aeroportuale di Firenze, ribadisce ancora una volta la più ferma contrarietà anche alla nuova versione del master plan presentata da ENAC e da Toscana Aeroporti, oggetto della pronuncia positiva con prescrizioni. E a questo proposito si è espresso il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani: non si è voluto prendere atto da parte della politica regionale della insostenibilità di questo progetto ed ora gioco forza, la parola torna alla giustizia amministrativa. Già a partire dai prossimi giorni l'amministrazione comunale si coordinerà con gli altri comuni della piana per la presentazione dei ricorsi al TAR. Stoppare questo progetto, prosegue, è assurdo. Questo progetto assurdo è l'unica possibilità per poter realizzare l'unica grande infrastruttura utile che serve in quell'area, il parco agricolo della piana. Il Ministero dell'Ambiente, sempre a proposito di questo argomento, ha adottato il decreto di valutazione di impatto ambientale sul progetto della nuova pista, ma è inutile che il presidente Giani dia tutto per scontato. Le criticità di questo progetto sono ben note ed emergono anche dalla stessa via. I cittadini e le amministrazioni locali si fanno sentire e già i comuni di Sesto e di Campi hanno annunciato ricorso al TAR. Ci auguriamo che anche i consiglieri regionali della maggioranza facciano valere le loro posizioni critiche nei prossimi passaggi. Così Sinistra Civica Ecologista. Sinistra Civica condivide pienamente queste posizioni, una tra tutte quella espressa da Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, consigliere regionale. Prosegue Scena una nota secondo cui il decreto conferma le criticità riproponendo problemi in materia urbanistica, ambientale e di protezione della natura che in realtà appaiono insuperabili. Sosteniamo le posizioni di AVS e Movimento 5 Stelle contro un'opera sbagliata e impattante e apprezziamo le voci critiche che si stanno levando da esponenti del PD. E adesso cambiamo argomento. Noi abbiamo presentato la domanda per gli europei 2032, ci sono tutta una serie di incontri che vengono fatti con le città che si candidano, sono ovviamente primi incontri nei quali ci confrontiamo. La settimana prossima avremo questo meeting che è un primo confronto che avremo, lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, per consolidare la candidatura della città per gli europei 2032 di calcio e trovare sostegno economico per completare il restyling dello stadio Artemio Franchi, una di quelle infrastrutture che appunto è attenzionata per lo stadio, ha affermato Funaro, ancora a margine di un'iniziativa. Ci sono stati ritardi che avevo annunciato per il primo lotto e per la realizzazione della curva Fiesole, stiamo continuando a lavorare, a fare tutto il possibile ovviamente per quelli che sono i lavori di oggi, ma mantenendo quella che è la deadline finale che è, come sappiamo, è il completamento dei lavori entro il 2029. Questo rimane un punto, ha detto Funaro, chiaro, ovviamente su tutti gli step intermedi ci stiamo confrontando, come è normale che sia. E adesso ci spostiamo a Pisa. Finisce un'epoca per la sinistra radicale pisana. Dopo quasi 13 anni e 3 candidature a sindaco, Ciccio Auletta lascerà il suo posto in consiglio comunale in rappresentanza della coalizione Diritti in Comune. Le dimissioni non saranno immediate, ma arriveranno alla fine di un percorso di affiancamento alla consigliera comunale subentrante Giulia Contini, 37 anni, anche lei espressione della civica di sinistra, che è avvocato, civilista e componente della segreteria nazionale dell'Unione Inquilini. L'addio di Auletta è motivato da scelte personali. Il giornalista catanese si è infatti da tempo trasferito con la famiglia a Roma dopo la formazione universitaria e l'impegno politico a Pisa. Ora a Carrara, perché sono state evacuate da ieri alcune famiglie a seguito della lesione di un pilastro all'interno del teatro cittadino Politeama. Oggi la sindaca Serena Arrighi ha firmato un'ordinanza con la quale intima alla società proprietaria del teatro di eseguire entro massimo 3 giorni un sopralluogo all'interno dell'immobile per eseguire una perizia sul pilastro lesionato e produrre così una relazione tecnico-statica dell'edificio. Fino a che non sarà chiaro il quadro di rischio, tutti gli inquilini non potranno rientrare nelle proprie case. L'evacuazione è ovviamente a scopo precauzionale ed è scattata ieri sera dopo che nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco, nel corso di questo sopralluogo all'interno del teatro, chiuso da anni a seguito di precedenti crolli, hanno riscontrato questa lesione su un pilastro interno che si trova ai margini del palcoscenico. È stato così ritenuto necessario evacuare gli abitanti di 2 condomini che affacciano su via Cavour. La maggior parte delle persone hanno trovato un'autonoma sistemazione, per gli altri invece ci ha pensato il comune, istituiti anche un divieto di transito e sosta per tutti i veicoli nel tratto di questa strada, via Cavour appunto, e un divieto di transito a tutti i pedoni. E poi c'è un teatro invece che riparte, quello Verdi di Firenze, sotto l'insegna della Toscana delle Donne. Domani domenica 16 novembre alle 16:30 il presidente Gianni con Cristina Manetti e la cantautrice Simona Molinari incontreranno i giornalisti, dopodiché dalle 17 prenderà il via il viaggio quest'anno intitolato alla libertà, che per 10 giorni offrirà eventi gratuiti con nomi importanti del mondo della cultura, dello spettacolo, del sociale e dello sport, che si incontrano per dare il proprio contributo su temi dedicati ai diritti, alla crescita della parità di genere, alla lotta all'odio e alle discriminazioni. E così allora la scaletta è questa, più o meno dopo i saluti istituzionali del presidente Gianni, la serata vedrà fare gli onori di casa l'ideatrice della manifestazione e del progetto La Toscana delle Donne, che è Cristina Manetti. Quindi spazio agli ospiti, ad aprire sarà Edoardo Leo sul palco all'indomani dell'uscita nelle sale cinematografiche del suo Non sono quello che sono, la tragedia di Otello, Desdemona e Iago, ambientata all'oggi, tradotta in dialetto napoletano e romano, e di cui Leo è regista e interprete nel ruolo di Iago. È dedicata invece al naturalista fiorentino Odoardo Beccari la mostra dal titolo Nelle foreste del Borneo, viaggio di Odoardo Beccari nelle terre del Raggia Bianco, che è aperta da oggi al 15 febbraio al Museo La Specola a Firenze. L'esposizione ripercorre con reperti originali, fotografie inedite, esemplari vegetali e anche animali, tra cui un orango e una civetta lontra, la sua avventura all'età di 22 anni nel Borneo. Abbiamo sentito i curatori Lorenzo Cecchi e Anna Donatelli.
È possibile scoprire che all'epoca si poteva partire a 22 anni, magari con dei discreti appoggi politici e logistici, per andare in un luogo del tutto inesplorato, completamente coperto di foreste, e spenderci 3 anni della propria vita in condizioni non proprio agevoli. Ma è possibile soprattutto, direi, scoprire che il Borneo esiste ancora. È una banalità, ma scoprire che i luoghi che lui descrive con tanta fascinazione, Odoardo Beccari, in realtà esistono, e siamo costretti a confrontarsi con una situazione significativamente diversa rispetto alla loro conservazione. Quindi noi vogliamo che questa storia, il racconto di 150 anni fa, sia una lettura moderna. Sono arrivati tantissimi reperti perché Beccari aveva un piano di lavoro molto rigoroso, ha raccolto di tutto perché era un naturalista a tutto fondo, essendo primariamente un botanico, spedisce a Firenze, a casa sua sostanzialmente, tutto quello che raccoglie, e poi nel giro di pochi anni la più grande collezione di piante del Borneo mai esistita fino a quel momento viene acquisita dal nostro Museo d'Estrema Naturale e ancora c'è.
Ci saranno 2 incontri con Paolo Ciampi, un scrittore giornalista che ha dedicato 2 libri a queste figure, e una sarà il 5 febbraio. Invece il 7 febbraio con lui al Cinema della Compagnia sarà rimandato mandato in onda il primo episodio della serie, quella del 76. Beccari scrisse diversi articoli anche scientifici su quelle scoperte che aveva fatto, tutto quello che aveva visto.
Un'ampia pagina della cultura che si conclude con questa bella notizia: è a quasi 10 anni dalla chiusura, nel gennaio del 2016, il Museo Archeologico Ranuccio Bianchi Bandinelli di Colle Valdelsa ha riaperto al pubblico nello storico Palazzo Pretorio, completamente rinnovato nel concept e negli allestimenti. Questa mattina c'è stata la cerimonia con la restituzione alla città di questo spazio identitario e simbolico dedicato alla storia e al patrimonio archeologico colligiano. Il progetto, realizzato da Gabriele Maria Pulselli su progetto scientifico e museografico del direttore dei musei civici Giacomo Baldini, ha trasformato il Palazzo Pretorio, che è risalente al XIV secolo, in un polo culturale che, insieme al Giardino delle Arti e alle Stanze della Memoria, intreccia archeologia, trasformazioni urbane, memoria, arte contemporanea. Da qui il concetto di crossover, ovvero incroci, ma soprattutto contaminazioni. Ecco qui il tappeto che ci invita a vedere dalla finestra che cosa sarà per domani. Il tempo molto nuvoloso, coperto con piogge più probabili e frequenti sulle zone settentrionali. I venti saranno deboli o moderati da sud-sud-est fino a forti di scirocco in serata lungo la costa. I mari saranno mossi, le temperature quasi stazionarie. Davvero tutto, come sempre l'informazione torna lunedì puntuale con la newsline delle 8 del mattino. Vi lascio al nostro Pierluigi Megahertz da Santa Salvato. Vi ringrazio per l'ascolto e un buon proseguimento di serata.
Newsline sera.